sempre da lavorare, senza stare in America a emigrare. Ancora qua ci sarebbe da lavorare, senza stare in America a emigrare.
L'operaio non lavora, c'è la fame e lo divora, e qui braccianti un san come si fare andare avanti.
Ogni si sente dire
una signora mi si alzate ha detto e non ho pagato 1000 lire di biglietto per sentir cantare in scena la mia donna di servizio ed era proletariato contro la borghesia nel 64.
La fame ci han dipinto sulla
e mi ricordo che mi sembrava una voce un po' stridula, un pochino era bambina, bambinesca pure quella voce.
La dove la raccolta del caffè, ogni bonno e si
mi chiamo Caterina Bueno, sono toscana, sto a Firenze. Il mio mestiere è di fare la raccolta canzone.
Le 9.40, forse la definizione più bella, poetica e commovente, quella di Caterina Bueno, la raccatta canzoni. Francesco Corsi, buongiorno, bentrovato.
Buongiorno, grazie.
Ci siamo incontrati qualche tempo fa per lanciare un progetto che adesso è diventato un film, che è stato presentato in anteprima qualche mese fa al Festival dei Popoli e che adesso finalmente esce nelle sale cinematografiche, si chiama semplicemente Caterina. Raccontaci tutto.
Sì, è un progetto lungo, di lungo periodo, come hai detto. È il tentativo di raccontare questa figura particolarmente complessa che è Caterina Bueno, cantante, ricercatrice, interprete del canto e della cultura popolare. Una persona che ha fatto molto per il patrimonio non solo toscano ma italiano del canto popolare, tutta una serie di canti contadini che sarebbero spariti con la fine della civiltà contadina se lei negli anni 60 non avesse preso questa 500 da ragazzina e avesse cominciato a girare le campagne per raccogliere un registratore dalla viva voce dei cantori, quei canti che venivano trasmessi oralmente di madre in figlia, spesso come ninna nanne, per esempio, come canti sociali o di lavoro nelle più remote zone della Toscana. E mi è sembrato giusto, insomma, anche quasi fosse una sorta di tributo, provare a tracciarne il ritratto.
È vero che partì da Piazza del Catale a Prato?
Sì, è vero. Perché il battesimo del fuoco ce l'ha avuto di fronte ad un venditore che era anche un poeta in ottava rima. Spesso, diciamo, i ruoli si confondevano. E lo racconta nell'intervista preparatoria a un documentario che è uscito nel 67, che noi abbiamo poi riutilizzato come materiale d'archivio per il film. Il documentario si chiamava appunto Caterina raccatta canzoni. Lei racconta di quanto fosse imbarazzata a farsi vedere con questo registratore di fronte a una persona che comunque voleva ingaggiare con lei una sorta di duello poetico, per cui gli parlava in rima e voleva che li contestasse in rima.
Come è strutturato il film? Ci sono interviste, materiali d'archivio, ce lo racconti?
Sì, allora, è stato scritto più e più volte, per cui questa che è stata al Festival dei Popoli ha già visto, chi mi auguro che ci andrà a durare avanti, vedrà al cinema, è la versione definitiva, frutto anche di tanti ripensamenti. All'inizio pensavamo di raccontarlo in maniera molto lineare, per cui un film biografico. Poi ci siamo resi conto che Caterina era troppo complessa per raccontarla così. E allora il film si è strutturato più su un discorso di memoria riflessa. Siamo andati ad individuare alcuni dei musicisti, alcuni degli amici che hanno condiviso con Caterina dei pezzi importanti di palco e di vita, e abbiamo ritrovato attraverso di loro le tracce che Caterina ha lasciato. Oltre a questo c'è un grande utilizzo di materiale d'archivio, perché chiaro, Caterina negli anni 60 e 70 è stato molto presente in televisione, ha fatto tournée dagli Stati Uniti all'Unione Sovietica, ovunque. In Rai c'era una trasmissione che era stata battezzata con il titolo di una sua canzone, Italia Bella, e quindi c'è anche tanto archivio, sia Rai sia di altro tipo. Per l'altro tipo intendo appunto prevalentemente questo bellissimo gioiellino, Caterina raccatta canzoni, un documentario di appena 10 minuti.
È un documentario di 50 anni
fa. Sì, esatto, del 67. Già all'epoca, anzi, si può dire, all'epoca Caterina giovanissima era già un caso. Per cui, chiaro, una ragazza di 24 anni, anche 23 quando cominciarono a girare il documentario, che girava da sola per le campagne con un registratore in mano, era insomma qualcosa di sorprendente. E il documentario racconta il ritorno di Caterina in quel luogo in cui lei era già stata, quindi è una sorta di già viaggio nella memoria, perché nel 67 le campagne si stavano già spopolando, il mondo contadino stava trasformandosi, e noi abbiamo fatto una sorta di viaggio nel viaggio, nel viaggio della memoria, ecco.
Alla domanda se è più una musicista, più una musicologa, Caterina Bueno non aveva dubbi, rispondeva subito: io sono una ricercatrice.
Esatto, sì,
è vero questa cosa, l'hai riscontrata anche tu?
Sì, sì, assolutamente. E anzi, il dato che ho voluto un po' evidenziare nel documentario, perché c'è anche un'idea giusta, legittima, per cui Caterina è soprattutto le canzoni che ha cantato. Però spesso si confonde il ruolo dell'interprete, della ricercatrice, con quello della cantautrice. Caterina non è mai stata cantautrice, ha solo, un solo chiaramente, ha ritrovato canzoni che potevano andare perse, andare scomparse, e le ha legittimate di fronte al grande pubblico. Quindi è un'operazione che parte alla ricerca, e lei diceva anche: faccio spettacolo perché mi voglio finanziare la ricerca in questa maniera.
Però è una cosa anche misteriosa, nel senso che Caterina Bueno ha stregato letteralmente tanti, da Francesco De Gregori a Riccardo Tesi, passando per un'infinità di altri nomi, eppure sembra che stiamo parlando di una cosa estremamente di nicchia, se ci pensiamo bene. E invece no, invece lei è amatissima, è conosciutissima. Questa è un'alchimia strana.
Sì, sì, assolutamente. E parte dal palco, dal fascino magnetico che si può vedere anche nei filmati d'archivio, ma anche alle tante testimonianze che abbiamo riscontrato durante questi anni di lavorazione. È impressionante, per esempio, vado in un ambito che sembra non diciamo sia un po' laterale, ma in realtà dice molto di questa roba. Quando abbiamo cominciato il crowdfunding, perché pareva che nessuno volesse investire su questo progetto, poi per fortuna i fondi sono arrivati, abbiamo scoperto soprattutto una rete, come dire, di curiosità, di solidarietà, d'attenzione verso Caterina, che andava molto oltre la città di Firenze, che andava in tutta Italia, che andava in Europa, in Francia per esempio. Caterina è una persona molto amata, che però aveva una serie di pubblico dormiente che magari aspettava anche qualcuno ne riraccontasse la storia, quindi è stata anche insomma una soddisfazione ritrovare questo pubblico.
Non c'è dubbio, e la cosa sconvolgente è che questa è una storia di giovani, di giovanissimi, fatta insieme ad altri giovanissimi molto spesso.
Assolutamente, sì.
C'è
sì.
La famosa foto di lei al Folk Studio insieme a De Gregori, che avevano avuto 20 anni, 24 anni al massimo. È impressionante, perché anche in questo caso ci sembra di riferire una cosa, come dire, al passato, agli anziani, no?
Assolutamente. Non un racconto fatto da giovani reinterpretando un materiale che era vecchio ma aveva un valore universale, ma soprattutto portandolo sul palcoscenico con una istanza di rottura per l'epoca molto forte. Quindi Caterina usa il termine rivoluzionario non a caso quando parla del proprio fare memoria, perché non c'è niente di nostalgico, no? Oggi siamo un po' abituati a guardare il canto popolare come una come dire, reinterpretazione di una specie di età dell'oro che ormai è finita. Non era così. Caterina stessa dice: io avevo ho nostalgia per le persone che ho incontrato, perché lei chiaramente stabiliva anche dei momenti d'affetto molto forti, di empatia con gli informatori, ma non posso avere nostalgia invece per un tempo che era fatto anche insomma di miseria, di tragedia, specialmente per la donna, insomma,
problematiche, non c'è dubbio. Francesco Corsi è il regista del film Caterina, dedicato a Caterina Bueno, in sala, poi diremo anche dove e quando ai nostri ascoltatori, in questo mese di febbraio finalmente. Maurizio Agomendone invece è etnomusicologo, straordinario conoscitore di queste vicende, nonché presidente del corso di laurea Progeas. Professore, buongiorno a lei e ben trovato.
Buongiorno.
Se dovessi chiederle, come dire, un ritratto di Caterina Bueno, lei da dove partirebbe?
Dunque, io l'ho conosciuta come grande cantante ai tempi d'oro, in cui era una delle voci più rappresentative, ma anche più specifiche, più peculiari di quell'esperienza che si suole definire come folk music revival. Poi l'ho incontrata direttamente, personalmente, più recentemente in occasione di due onorificenze che lei ha avuto, il premio Tradizione Oltre a Pistoia e poi il Fiorino d'Oro del Comune di Firenze, con una cerimonia molto emozionante che si tenne nel Saloncino della Pergola con le chiarine del Comune. Lei era talmente colpita, stupefatta di questa vicenda, che poi nel Concerto del Pesce cantò con un meraviglioso sprachgesang, cioè era talmente emozionata che non riusciva ad articolare la voce per l'intonazione della melodia, ma fu emozionantissimo ed efficacissimo, uno sprachgesang come non ne ho mai sentiti altrove. Eppure in quell'occasione non risparmiò anche di, come dire, di ragionare in termini un po' caustici sulle cose della vita, così mi confidò: me certo mi hanno dato il Fiorino d'Oro, ma se mi avessero fatto fare due concerti sarebbe stato anche molto meglio. Quindi, come dire, era pienamente consapevole della propria collocazione nell'ambiente culturale toscano, nello scenario dei musicisti che hanno guardato con interesse alle tradizioni locali, ma era anche in qualche modo più altrettanto consapevole del proprio ruolo di performer, di musicista, di cantante, di vocalista e così via. Un aspetto interessante della sua storia personale è di aver intercettato una quantità di musicisti che probabilmente ha avviato lei stessa alla carriera musicale. E molti di questi musicisti hanno esordito facendo gli accompagnatori di Caterina nel corso dei suoi concerti live. È ovvio che il primo nome viene in mente, ed è talmente super partes che possiamo farlo, è quello di Francesco De Gregori, che è stato forse uno dei primi accompagnatori chitarristi di Caterina. Però cito soltanto due persone che conosco molto bene, cioè Riccardo Tesi e Maurizio Geri, che pure hanno cominciato esordito accompagnando lei, ma ormai parliamo di esperienze remotissime, e devo dire gli hanno recentemente dedicato un omaggio molto emozionante, orchestrando e cantando, soprattutto nella voce di Maurizio Geri, una canzone di Francesco De Gregori, quella che Caterina, i tetti di Firenze e così via, che secondo me l'hanno cantata e registrata in maniera esemplare. Devo dire, se si può dire, lei mi interrompa se oso troppo, molto meglio di quanto non l'abbia cantata il suo stesso autore. Francesco De Gregori è un grandissimo autore di canzoni, sì, forse uno dei migliori.
Ma la versione di Maurizio Geri e Riccardo Tesi che ascolteremo tra qualche secondo, e non ci siamo messi d'accordo, era già pronta, è ancora più straordinaria. Non c'è alcun dubbio. Alla Pergola con Agamennone c'era Altamante Loglia, a proposito di Ottava Rima, c'era Gianna Nannini, c'era Filastò, c'era Sergio Staino.
Strettissimi e affezionatissimi nei loro confronti, nei confronti di Caterina, tutti. Mi ricordo l'espressione quasi rapita di Gianna Nannini, che non è una persona facile, insomma, eppure era davvero in una condizione quasi di deferenza, ecco, sì.
Professore, un'ultima battuta su un aspetto che mi sembra molto bello ed importante, penso all'intervista trasmessa dalla RAI nel 77 in cui Caterina Buono annuncia le proteste per la centrale termonucleare di Montalto di Castro. Da allora la RAI trova il modo di tenerla fuori per più di 20 anni dalle proprie trasmissioni. Penso alle partecipazioni al meeting anticlericale di Caterina Buono, un mito assoluto, diciamo così. C'è un aspetto politico di Caterina Buono, è molto forte evidentemente, no professore?
Sì, dunque preciserei che è vero che c'è stato questa sorta di dannatio memoria e presenzie, quindi non soltanto la memoria. È anche vero però che negli anni immediatamente precedenti lei aveva curato e diretto una lunghissima trasmissione televisiva che si chiamava Italia Bella, Mostrati Gentile. Dunque, Caterina Buono non ha mai smesso di essere una libertaria convinta in tutti i sensi, nel senso dei rapporti con il potere, con le autorità, nel senso del rapporto di uguaglianza fra umani, nel senso della disinvoltura nell'affrontare la vita. In questo modo sicuramente una traccia politica nella sua opera di cantante, ma anche nella sua vicenda umana, è assolutamente rilevante. Io aggiungerei un altro aspetto, che è come la testimonianza anche di un coraggio personale come performer. Caterina aveva una voce da contralto, non aveva una voce da una voce di registro acuto, e cantare le canzoni folk con una voce da contralto richiede un grossissimo coraggio, perché è un registro che non si trova facilmente nelle tradizioni orali, laddove le voci femminili sono spesso di registro acuto, in alcuni casi sovracuto, molto spinte. Lei è riuscita a collocarsi in questo senso, proprio con un atteggiamento anche di individualismo creativo, a collocarsi in un ambiente dove quel tipo di voce poteva apparire estraneo, incognito, invece era efficacissimo e molto emozionante, anche molto molto sensuale, lo dico con assoluta sicurezza.
Professore Agamennone, grazie per essere stato con noi questa mattina.
Grazie a voi, buona giornata.
Grazie a Maurizio Agamennone, etnomusicologo. Francesco Corsi, un'ultima battuta per dire dove possiamo vedere Caterina.
Allora, cominciamo stasera a Roma, che è l'uscita ufficiale. In realtà però da sabato siamo di nuovo alla compagnia qui a Firenze fino al 25 febbraio. Il 20 febbraio saremo anche al Cinema Grotta a Sesto Fiorentino, quindi l'invito è di
andate numerosi, non perdete Caterina, il film su Caterina Bueno realizzato da Francesco Corsi, che saluto e ringrazio.
Grazie a voi,
grazie per esserci venuto a trovare, e naturalmente ci salutiamo con questa versione appunto di Maurizio Geri e Riccardo Tesi, con cui vi do appuntamento a domattina.
Poi arrivo al mattino, col mattino un angelo, e quell'angelo eri tu, con due spalle da uccellino in un vestito troppo piccolo e con gli occhi ancora blu. E la chitarra veramente la suonavi molto male, però quando cantavi sembrava carnevale. Una bottiglia ci bastava per un pomeriggio intero, a ripensarci oggi non sembra neanche vero.